Wiki Music.
Frédéric Chopin, l'ultimo periodo e l'arte di interpretare. Raccontato da Carla Di Lena.
Nella storia della musica, Chopin si trova in una posizione particolare, in quanto pur avendo scritto solo per pianoforte e per di più soltanto in forme di minori dimensioni, esercitò un influsso decisivo su contemporanei e successori e arrivò poco per volta a essere il compositore più popolare, il più amato, il più accessibile agli amatori di musica di ogni grado, posizione questa che detiene quasi nella stessa misura tutt'oggi. Ma altrimenti lo vedono i musicisti, uno Schumann e un Liszt in prima linea, altrimenti lo vede il pubblico. In questo caso è stato il lato fantasioso e sensibile della natura di Chopin che ha colpito il punto ricettivo di un uditorio estremamente vasto.
Così scriveva Ferruccio Busoni nel 1916 e così continuava.
La sua personalità, quella di Chopin appunto, rappresenta l'ideale del personaggio da romanzo balzacchiano degli anni 1830-40. Lo straniero pallido, interessante, misterioso, distinto, a Parigi. Ma l'apporto più valido di Chopin sta nell'aver espresso il suo mondo soggettivo senza ritegno, nell'aver arricchito l'armonia e sviluppato il pianismo puro.
Perché iniziamo una trasmissione dedicata a Chopin con questa citazione busoniana? Perché a nostro avviso Busoni, da grande pensatore della musica qual era, oltre a essere un inarrivabile pianista, sintetizza bene ciò che è stato di Chopin dopo Chopin. Stava a cuore sottolineare, cioè, a Busoni che la musica di Chopin, al di là della sua accessibilità al largo pubblico, data la natura fantasiosa e sensibile, possiede una grande qualità e importanti innovazioni armoniche e pianistiche. Più semplicemente, la preoccupazione di Busoni era quella di epurare Chopin da quel lato mondano e salottiero che a tratti sembrava prendere il sopravvento. L'interpretazione che stiamo ascoltando di alcuni preludi opera 28 è uno dei pochi documenti sonori pervenuti dell'arte interpretativa di Busoni. Erano stati registrati nel 1923, non tutti, ma una buona parte, con il sistema del pianoforte riproduttore, cioè dei rulli, e quindi con tutti i limiti tecnici del caso. E se pensate, ascoltando ora Busoni, che questo modo di suonare Chopin, oltre che un po' stravagante, sia algido, niente paura, siete in buona compagnia. Un giudizio puntuale e articolato su Busoni che suona Chopin è contenuto nel celebre volume di Alfredo Casella, Il pianoforte.
Laddove gli altri pianisti non vedevano altro che tenera delicatezza, Busoni costruiva un mondo sonoro fatto di alterezza, di dignità cavalleresca, di irredentismo, di severità, di eroismo. ma quando non poteva correggere alcune sentimentalità del polacco, si riparava dietro al suo inesorabile senso critico e talvolta giungeva persino a interpretare certi frammenti melodici con un visibile, ironico disprezzo che non era certo fatto per meritargli le simpatie dei critici meno intelligenti. Chopin di Busoni non solo non aveva nulla in comune con quello di altri pianisti, ma si può dire che da nessuna di quelle interpretazioni risultasse con tanta eloquenza e con tanta maschia vigoria la reale vastità eroica di quell'arte.
Eccoci giunti con la visione eroica e vigorosa, valorizzata anche da alcuni nostri grandi interpreti contemporanei, a interrogarci a 170 anni dalla morte sull'ascito di Chopin. Alla luce di documenti, testimonianze, ricostruzioni elaborate anche in questi ultimi decenni, quale profilo possiamo delineare? Chi era e come veniva descritto Chopin dai suoi contemporanei? E cosa di lui veniva considerato veramente innovativo? Chopin era arrivato a Parigi nel 1831 e l'anno dopo fu proprio Kalkbrenner, dominatore della scena pianistica, ad aiutarlo ad organizzare il suo debutto. Come noto, si offrì anche di dargli lezioni per sistemare a dir suo alcuni aspetti della tecnica. Per fortuna Chopin non accettò. È noto poi che non amava suonare davanti a un grande uditorio e che preferiva gli ambienti più circoscritti. Tuttavia la sua attività di concertista fu considerevole. In una Parigi in cui si concentrava il maggior numero di grandi virtuosi della tastiera, da Liszt a Thalberg a tanti altri, Chopin giunse abbastanza rapidamente ai vertici della celebrità. Agli inizi degli anni 40 la sua fama era ormai leggendaria, sia come compositore che come pianista. Quanto la sua attività di pianista determinò il successo della sua fama di compositore? Moltissimo. È vero che musicisti di grande peso come Liszt e Schumann si entusiasmarono alla musica di Chopin fin dalle prime composizioni giovanili, ma la musica di Chopin sembrava vivere e respirare grazie ad una sorta di magia che emanava da Chopin stesso. E Chopin, tranne poche eccezioni, suonava in pubblico quasi sempre proprie composizioni. Scrive Berlioz nelle sue memorie:
Chopin è un artista a parte, sia come esecutore sia come compositore. Non somiglia a nessun altro musicista di mia conoscenza. Le sue melodie, tutte impregnate di forme polacche, hanno qualcosa di candidamente selvaggio che affascina e cattura proprio per la stranezza. Nei suoi studi si trovano combinazioni armoniche di una profondità stupefacente. Ha immaginato una sorta di ricamo cromatico, riproposto in parecchie sue composizioni, il cui effetto non si può descrivere, tanto è singolare e penetrante. Purtroppo Chopin è l'unico a poter suonare la sua musica, a saperle conferire quell'originalità, quell'imprevedibilità che è una delle sue attrattive principali. La sua esecuzione è intessuta di mille sfumature di tempo di cui lui solo possiede il segreto e per le quali non c'è notazione.
In questo passo sono racchiusi alcuni temi ricorrenti nel giudizio dei contemporanei: l'estrema originalità, l'adozione di un linguaggio del tutto personale con forti ascendenze provenienti dalla tradizione polacca, una conduzione agogica imprevedibile e molto raffinata, per la quale non ci sono parametri di riferimento né codici possibili da tramandare. E d'altra parte, come doveva suonare ai contemporanei una piccola miniatura come questa, intrisa di spirito polacco filtrato e stilizzato dalla natura aristocratica della personalità di Chopin, ma destabilizzante da diversi punti di vista, in primis quello ritmico?
Thank you.
Questa era la Mazurka, opera 41, numero 3. E lo scrittore Wilhelm von Lenz ci riferisce che Chopin la riteneva particolarmente difficile da interpretare, raccomandando ai propri allievi di rendere gli accordi iniziali come un coro di chitarre a cui seguono gruppi di danzatori. La libertà con cui Chopin trattava il ritmo e tuttavia l'estrema naturalezza del suo modo di condurre il discorso musicale sono un elemento ricorrente nelle descrizioni delle sue esecuzioni. I ritmi ternari della mazurka spesso sembravano binari per via dello spostamento d'accento e gli ornamenti spesso fiorivano sotto le sue dita in maniera inaspettata, specie nelle mazurke. Questo accadeva soprattutto nelle composizioni legate a temi di ispirazione folclorica. Successivamente, nella sua opera, l'ornamentazione sarà molto meno presente, o meglio, cambierà la sua funzione e si farà strada piuttosto una sempre maggiore presenza del contrappunto, così come non verrà più adoperata l'indicazione rubato. Una parola questa di cui si è tanto discusso a proposito di Chopin. Con il termine di rubato si intendeva, come noto, l'allungare o ridurre il valore di una nota di canto a scapito o a vantaggio della successiva. Era una pratica del bel canto italiano che veniva impiegata fin dall'epoca barocca. Era legata all'idea dell'arte oratoria e successivamente passò anche nella musica strumentale, anche in Mozart, che insieme a Bach era uno dei grandi riferimenti della formazione musicale di Chopin. Tra le raccomandazioni di Chopin ai suoi allievi c'era quella di cantare la melodia con la mano destra e di fraseggiare con la libertà dei cantanti, mantenendo però la mano sinistra un andamento regolare come il maestro di cappella tiene il tempo in modo incessante. È da notare tuttavia che la parola rubato dall'opera 24 non compare più tra le indicazioni dell'autore. Era forse cambiato qualcosa? Quale il motivo? Non certo perché non fosse più consona all'esecuzione della sua musica, ma probabilmente perché riteneva Chopin che l'esecutore avrebbe dovuto capire da sé. A questo proposito scrive Liszt.
Quando Chopin suonava, faceva ondeggiare la melodia come uno scafo trasportato dall'onda possente. Nei suoi scritti, inizialmente indicò questa maniera, che dava un'impronta così particolare al suo virtuosismo, col nome di tempo rubato. Tempo sottratto, ritagliato, battuta flessibile, al tempo stesso brusca e languida, vacillante come la fiamma sotto il soffio che l'agita, come le spighe di un campo che oscillano alle delicate pressioni dell'aria calda, come la cima degli alberi che si piega di qua e di là sotto i capricci di una brezza inquieta.
Difficile non pensare all'inizio di questa quarta ballata, leggendo le descrizioni di Liszt. Ma qui siamo all'opera 52. Ormai Chopin ha abbandonato l'indicazione rubato da tempo. Ciò non toglie che un pianista accorto, l'esecuzione in questo caso è di Sergio Fiorentino dal vivo, fa esattamente ciò che Liszt descrive, anche se non è esplicitamente indicato dall'autore. E prosegue Liszt.
Ma questa parola, rubato, che non insegnava niente a chi già sapeva e non diceva niente a chi non sapeva, non comprendeva o non sentiva, Chopin più tardi smise di aggiungerla alla sua musica, persuaso che per uno in grado questa regola dell'irregolarità fosse impossibile non indovinarla. Così tutte le sue composizioni vanno suonate con questa sorta di bilanciamento di accento e di prosodia, questa morbidezza di cui era difficile carpire il segreto se uno non l'aveva ascoltato spesso dal compositore medesimo.
Negli ultimi 10 anni di vita, quelli relativi alle composizioni che stiamo ascoltando, la vicenda umana di Chopin giunge ad un momento culminante. La relazione con la scrittrice George Sand, personalità agli antipodi, è caratterizzata da alti e bassi, ma fino al 1846 la fecondità creativa di Chopin ne trarrà vantaggio. Molte le composizioni portate a termine, specie nei soggiorni estivi a Nohant, la casa di campagna di George Sand. Tra questi anche l'ultimo dittico dei notturni, l'opera 62, di cui ascoltiamo qui l'esordio del primo. L'ornamentazione, che di solito nelle opere della maturità è presente molto meno che nelle prime, diviene quasi elemento strutturale, ovvero adempie una funzione non più decorativa, ma sembra esprimere una ricerca di suono e un vagare della melodia volutamente incerto, elemento comune ad altre composizioni di questi ultimi anni. Ascoltiamo la coda del notturno. La sempre maggiore ricerca di un suono irreale, impalpabile, sospeso, ben si combina con alcune descrizioni del pianismo di Chopin. Scriveva Elisaveta Cheremetyev, una sua allieva. La delicatezza di Chopin è qualcosa di così arioso, così trasparente. Ascoltandolo ti ritrovi in uno spazio indefinito, sospesa tra cielo e terra. È il modo in cui esprime i suoi pensieri. È veramente sublime. Ogni nota ha un valore, un'idea che lui sa rendere benissimo. Così potremmo dire, ad esempio, di composizioni come la Berceuse opera 57, sospesa in sonorità immateriali, e del preludio in do diesis minore opera 45, in cui concatenazioni armoniche sembrano vagare in un universo misterioso. In queste composizioni il colore timbrico assume tinte quasi pre-impressionistiche. Qualcosa di simile lo troviamo anche nella polacca fantasia opera 61, in cui traspare, sebbene con la maturità degli ultimi anni, la natura improvvisativa del pianismo di Chopin. Le testimonianze ci rivelano una grande facilità improvvisativa di Chopin nelle performance pubbliche, improvvisando anche su temi a richiesta. La facilità, la fluidità della vena creativa non aveva a che fare tuttavia con la genesi delle composizioni scritte, la cui gestazione richiedeva un grande lavoro di elaborazione. Racconta George Sand.
La sua creazione era spontanea, miracolosa. La trovava senza cercarla, senza prevederla. Arrivava sul suo pianoforte improvvisa, completa, sublime. Ma allora cominciava il lavoro più penoso al quale io abbia mai assistito. Era un susseguirsi di sforzi, incertezze, di impazienze per riafferrare certi particolari del tema come lo aveva sentito. Ciò che aveva concepito in modo globale lo analizzava troppo nel momento di scriverlo e il rammarico di non ritrovarlo pulito, secondo lui, lo gettava in una specie di disperazione. Si rinchiudeva in camera per giorni interi, piangendo, passeggiando su e giù, spezzando penne, ripetendo e modificando 100 volte una misura, scrivendola e cancellandola altrettante volte, ricominciando il giorno dopo con un'ostinazione scrupolosa e disperata. Passava 6 settimane su una pagina per poi tornare a scriverla tale quale l'aveva tracciata di getto.
Con la necessaria cautela nei confronti di un personaggio, la Sand, decisamente sopra le righe, questo racconto è verosimile perché corrisponde ad altre testimonianze e rivela come la facilità improvvisativa era sottoposta ad un cosiddetto labor lime incessante. In sintesi, la composizione per Chopin era un processo a tempo indeterminato. E questo spiega la presenza di diverse fonti discrepanti tra di loro, spesso tutte di mano dell'autore. Quanto alle descrizioni del pianista Chopin, così prodigo di magie sonore, non è da trascurare un altro aspetto importante, talvolta lasciato in secondo piano. Il vigore del pianismo di Chopin era un dato di fatto, anche se non sempre presente a causa delle condizioni instabili di salute. Il suo allievo Mikuli la definisce una virile e nobile energia, collocata nei punti giusti e senza mai traccia di brutalità. In definitiva, la sincerità, la semplicità, la totale mancanza di affettazione era una prerogativa assoluta di Chopin pianista e questo era ciò che chiedeva ai suoi allievi. qualcosa di molto lontano dal manierismo che in alcuni periodi della storia dell'interpretazione ha rischiato di snaturare completamente l'autenticità della sua musica. Chopin, negli ultimi 2 anni di vita, non compose quasi più nulla. La separazione da George Sand nel 1847 lo gettò in uno stato di prostrazione. La malattia aggredì il suo fisico, già molto debole, e il viaggio in Inghilterra, sollecitato dall'allieva Jane Stirling, lo stremò. Tornò a Parigi ormai molto malato e fu accudito nei lunghi ultimi dolorosi giorni di vita dalla sorella Ludwika. Morì il 17 ottobre 1849. Tutto ciò che accadde dopo, il funerale solenne, la tumulazione, il cuore spiantato e portato a Varsavia, il monumento funebre, testimonia della considerazione da parte dei contemporanei della grandezza del musicista.
Chopin mi ha attratto e respinto per tutta la vita e troppo spesso ho sentito la sua musica prostituita, profanata, involgarita. È un'isoletta attorno a cui le acque salgono sempre di più, sinché non ne sporgono che 2 o 3 cime, gli studi e i preludi, e forse le ballate.
Così scriveva Busoni nel 1916, per tornare all'inizio di questa nostra trasmissione. Oggi, dopo tanta strada fatta, grazie alle consapevolezze interpretative maturate attraverso lo studio delle fonti, dei documenti, delle testimonianze, dopo che il tempo ci ha svelato e fatto amare tutta la sua produzione attraverso interpreti di grande valore, possiamo dire che le cime sporgenti dall'isoletta, per usare la stessa similitudine, sono moltissime e che in questo Busoni si sbagliava. Non si sbagliava invece quando affermava che l'interpretazione di una composizione musicale ha uno sviluppo indipendente da ciò che l'autore ha messo per iscritto e che l'autore non è che uno dei tanti interpreti della propria musica. Non si può negare, infatti, che quasi 2 secoli dopo la musica di Chopin ha rivelato a noi molto più di quanto i suoi contemporanei e lo stesso Chopin probabilmente avrebbero mai immaginato.
Thank you.
Il 17 ottobre 1849 muore a Parigi Frédéric Chopin. Carla Di Lena lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.